Allora, avevamo interrotto il nostro ciclo di predicazioni su liberi di essere disciplinati a metà giugno per, intraprendere quello che è stato il quarto anno di riflessione sui salmi. Quindi riprendiamo quest'oggi, liberi di essere disciplinati, e siamo giunti al tema della disciplina della sottomissione di cui siamo già stati introdotti. Allora, il testo riferimento è da Efesini, capitolo 5. Leggeremo, un testo abbastanza lungo per contestualizzare il nostro tema. Capitolo 5 di Efesini, dal versetto 15 fino al versetto 9 del capitolo 6. E dice così la parola del Signore: guardate dunque con diligenza come vi comportate, non da stolti ma da saggi, recuperando il tempo, perché i giorni sono malvagi. Perciò non agite con leggerezza, ma cercate di ben capire quale sia la volontà del Signore. Non ubriacatevi. Il vino porta alla dissolutezza, ma siate ripieni di spirito, parlandovi con salmi, inni e cantici spirituali, cantando e salmeggiando con il vostro cuore al Signore, ringraziando continuamente per ogni cosa Dio Padre nel nome del Signore nostro Gesù Cristo, sottomettendovi gli uni gli altri nel timore di Cristo. Mogli, siate sottomessi ai vostri mariti come al Signore. Il marito infatti è il capo della famiglia come è Cristo, capo della Chiesa, Lui che è il Salvatore del corpo. Ora, come la Chiesa è sottomessa a Cristo, così anche le mogli devono essere sottomesse ai loro mariti in ogni cosa. Mariti, amate le vostre mogli come anche Cristo ha amato la Chiesa e ha dato se stesso per lei, per santificarla, dopo averla purificata, lavandola con l'acqua della parola, per farla comparire davanti a sé gloriosa, senza macchia, senza ruga o altri simili difetti, ma santa e irreprensibile. Allo stesso modo, anche i mariti devono amare le loro mogli come la loro propria persona. Chi ama sua moglie, ama se stesso. Infatti nessuno odia la propria persona, anzi la nutre e la cura teneramente, come anche Cristo fa per la Chiesa, poiché siamo membra del suo corpo. Perciò l'uomo lascerà suo padre, lascerà sua madre e si unirà a sua moglie, e i due diverranno una sola carne. Questo mistero è grande. Dico questo riguardo a Cristo e alla Chiesa. Ma d'altronde, anche tra di voi, ciascuno individualmente ami sua moglie come ama se stesso. E altresì, la moglie rispetti il marito. Figli, ubbidite nel Signore ai vostri genitori, perché ciò è giusto. Onora tuo padre e tua madre. Questo è il primo comandamento con promessa, affinché tu sia felice e abbia lunga vita sulla terra. E voi padri, non irritate i vostri figli, ma allevateli nella disciplina e nell'istruzione del Signore. Servi, ubbidite i vostri padroni secondo la carne con timore e tremore, nella semplicità del vostro cuore, come a Cristo, non servendo per essere visti, come per piacere agli uomini, ma come servi di Cristo. Fate la volontà di Dio di buon animo, servendo con benevolenza, come se serviate il Signore e non gli uomini, sapendo che ognuno, quando abbia fatto qualche bene, ne riceverà la ricompensa dal Signore, servo o libero che sia. Voi padroni, agite allo stesso modo verso di loro, astenendovi dalle minacce, sapendo che il Signore vostro è loro, è nel cielo, e che presso di Lui non c'è favoritismo. Ecco, abbiamo letto questo brano così lungo, non per analizzarne, diciamo, tutte le tematiche presenti, ma per contestualizzare il tema della sottomissione, che qui è esplicitato al versetto 21. Sottomettetevi gli uni gli altri nel timore di Cristo. Di quale Cristo? Il Cristo che ha amato la Chiesa e ha dato se stesso per lei, versetto 25. E allora nel contestualizzare, diciamo, questo tema, noi comprendiamo inevitabilmente che la sottomissione ha un modello chiaro di riferimento, che è Cristo Gesù. Questo Cristo, vero Dio, vero uomo. E allora di riflesso noi che siamo veri uomini, che siamo vere donne, siamo chiamati ad essere veri servitori del Signore, veri uomini sottomessi al Signore. E non solo. Siamo chiamati ad essere sottomessi gli uni gli altri, versetto 21. Siamo chiamati ad essere sottomessi nella relazione coniugale, ad essere anche sottomessi nella relazione genitoriale e viceversa, così come lo dobbiamo essere e lo devono essere tra servi e padroni, tra dipendenti e propri datori di lavoro. Il verbo sottomettersi o sottomettetevi, versetto 21, inevitabilmente dipende da un altro versetto, che è il versetto 18. L'autore dice: siate ripieni dello Spirito. E la sottomissione è la conseguenza della pienezza dello Spirito. Diciamo che la pienezza dello Spirito si manifesta nella sottomissione. Del resto, una persona inebriata di vino o di altre sostanze ha altri discutibili, diciamo, atteggiamenti. Si comprende quindi dalla parola di Dio che la sottomissione si colloca in un contesto di pienezza, che è quello dello Spirito, e non di pochezza, di povertà. Perché Dio non ci dà lo Spirito, come dire, a misura, ci dà la pienezza dello Spirito, e questa pienezza la si trasmette nella pienezza della vita. Volendo quindi analizzare noi stessi, dobbiamo chiederci, fratelli, sorelle, amici, di che cosa siamo ripieni noi, o meglio, di che cosa siamo vuoti. Siamo poveri. La sottomissione non significa che coloro che si sottomettono non valgono nulla o poco. Questo è un po', come dire, l'ideologia umanista dell'egocentrismo, che impone autoritarismo a se stesso e rifiuta qualsiasi tipo di sottomissione, ritenendo la sottomissione, come dire, una sorta di mancanza di dignità. Non hai muscoli, non hai carattere se ti sottometti. Lo vediamo che nelle relazioni c'è sempre il voler pretendere, il voler emergere, piuttosto che, come dire, abbassare il proprio capo e riconoscere che c'è bisogno nelle relazioni di tanta sottomissione, di tanta umiltà perché le relazioni possano crescere. Da una riflessione, diciamo, sociologica, ma se volete anche teologica, si deduce che non c'è disciplina, diciamo antropologica, come quella della sottomissione, che sia stata abusata. In modo attivo, quando c'è un abuso di potere, e in modo passivo, quando si subisce il potere. E ciò avviene purtroppo non solo nella società, a volte avviene anche nell'ambito delle relazioni ecclesiali. Questo perché? Perché viviamo in un contesto sociale, culturale, che ha invaso anche la Chiesa, di estremo permissivismo per quanto riguarda il sociale, anche in forma, come dire, legale. E anche nelle chiese sta prendendo, forse ha preso spazio, come dire, l'idea di una sorta di laicismo o di democraticismo, che soffoca la verità. E la verità qual è? Che la Chiesa non è democratica, non è laica. La Chiesa è teocentrica, è teocratica, è cristocentrica. E ciò vuol dire che chi governa la Chiesa è Dio, non sono io. Non sono i miei fratelli, non sono gli altri, è sempre Dio. Allora va da sé che se manca la sottomissione, tutto diventa negativo sul piano dello sviluppo spirituale e relazionale della Chiesa. E nella Bibbia la sottomissione non è mai a senso unico tra gli uomini, è una sottomissione reciproca. E ha senso unico solo in relazione a Dio, perché noi non possiamo chiedere a Dio di sottometterci, anche se a volte la nostra pretesa, le nostre preghiere possono essere intese, che possono trasmettere questo fatto, Signore mi devi. Il Signore non ci deve nulla, e se ci dà qualche cosa è solo per grazia, per sua benevolenza. Allora vediamo quattro aspetti questa mattina della sottomissione. Primo, che la sottomissione è un bisogno di ogni discepolo, quindi di tutti noi. In secondo luogo dobbiamo vedere un po' lo spessore, i contenuti della sottomissione, dove collocare in terzo luogo, o dove si colloca la sottomissione, e la realtà della pratica della sottomissione. Quindi il primo punto è il bisogno di ogni discepolo. Se è vero che Cristo ha dato mandato ai suoi discepoli, quindi riflesso a tutti noi, di predicare l'Evangelo in ogni parte del mondo e di fare discepoli a lui, quindi a Cristo, va da sé che la sottomissione è implicita al discepolato. Il discepolo non può sottrarsi al discepolato, altrimenti non lo sarebbe. Il discepolato è, come diciamo, espressione concreta di sottomissione. Il discepolo non può salire, diciamo, in cattedra e pretendere di essere un'autorità se non ha prima passato da un autentico discepolato. Ha la necessità di rendersi conto che deve essere accompagnato, che deve crescere, deve fare passi di formazione, maturare, sia dal punto di vista culturale che, diciamo, spirituale. E anche quando raggiungerà la maturità di poter salire in cattedra, di insegnare, dove assumerà incarichi, diciamo, di autorità ministeriale, professionali, imprenditoriali, a seconda del proprio settore, rimarrà un uomo sottomesso, sapendo di essere sempre un discepolo di Cristo. E quindi, in particolare, la parola discepolo si abbina ai cristiani, che sono discepoli alla sequela di Cristo. E allora, qualunque sia il tuo ruolo nel campo professionale, sociale, ecclesiale, familiare, restiamo, se vogliamo, dei discepoli di Cristo chiamati ad esercitare la sottomissione a Dio in primo luogo e la sottomissione reciproca, abbiamo letto, gli uni gli altri. Vedete, quando Gesù Cristo insegnò che il discepolo non è maggiore del suo maestro, Luca 6,40, implicitamente ha insegnato anche la disciplina della sottomissione. Ed infatti la scrittura intende in qualche misura comunicare a tutti la necessità di un atteggiamento di fondo caratterizzato dalla subordinazione a Cristo e dalla mutua subordinazione, cioè dalla reciproca subordinazione tra i discepoli. Nella Chiesa, in cui vi è anche l'autorità istituita, delegata da Dio, non si mira ad avere, come dire, una struttura gerarchica, dove ci sono gli alti, i medi, i bassi, i piccoli, gli inferiori e via di seguito, no. Ma la Scrittura incoraggia a recepire lo spirito con il quale bisogna guardare i propri fratelli, le proprie sorelle, proprio in relazione anche al loro ruolo che hanno nella Chiesa, per sottomettersi gli uni gli altri. Del resto, nell'ambito delle relazioni, va detto che è estremamente difficile servire gli altri, amarli, sottomettersi, se ci si espone al di sopra di loro. La sottomissione biblica, secondo il Signore, può aiutare ad avere la giusta prospettiva della realtà, che è quella che noi troviamo in Filippesi, capitolo 3, capitolo 2, versetto 3, e cioè stimando gli altri più di se stessi. Questa è sottomissione. Ovviamente ogni discepolo, ogni credente, ogni persona, quindi in senso generale, ha bisogno, come dire, di riferimenti sicuri. E per quanto riguarda i credenti, i riferimenti sicuri sono coloro che a loro volta sono imitatori del Maestro, sono imitatori di Cristo, il quale, ci dice Filippesi 2,8, umiliò se stesso. Ma tutti, nessuno escluso, siamo chiamati ad avere anche in noi lo stesso sentimento che è stato anche in Cristo Gesù, il quale che cosa fece? Svuotò o annichilì, come scrive Diodati, se stesso facendosi servo. Fino a dove? Fino alla morte di croce. Filippesi 2, 5, 7, 8. Quindi la sottomissione è un bisogno di tutti i discepoli, ma non è priva di contenuti. Quindi c'è uno spessore, ci sono dei contenuti. Fin qui abbiamo detto poco sulla sottomissione, diciamo in qualche misura abbiamo parlato di chi coinvolge, quali sono le persone che devono essere coinvolte nella sottomissione, quindi tutti. Abbiamo detto qualche cosa sui riferimenti, diciamo i modelli che sono coloro che imitano Cristo. Ma c'è qualche cosa di più che possiamo dire sulla sottomissione? Beh, credo proprio di sì. Indubbiamente non sappiamo e non sapremmo effettivamente cosa sia la sottomissione se non ci rivolgessimo alla parola di Dio. Senza la parola di Dio, senza Dio, senza il suo insegnamento, la nostra sottomissione o la sottomissione sarà, come dire, nebulosa, offuscata e anche abusata. Potremmo dire che la pietra miliare o la pietra di riferimento per quanto riguarda la sottomissione è quella che Cristo stesso ha chiesto in Matteo 16, 24 come condizione per la sua sequela. Se qualcuno mi vuole seguire, prende la sua croce e mi segue. Che cosa vuol dire qui? Sono parole dure, evidentemente, scomode, che si scontrano con la nostra visione di autorealizzazione o di libero arbitrio, cioè di indipendenza sul piano relazionale e anche a volte sul piano salvifico. Sottomettersi gli uni agli altri è dichiarare che non apparteniamo più a noi stessi. Se questo noi lo applichiamo alla nostra appartenenza a Cristo, allora ne comprendiamo il ricco senso, il nobile senso. Perché? Perché non siamo più noi il riferimento di noi stessi, il riferimento delle relazioni, non è la nostra visione della vita. La nostra felicità, il nostro appagamento non riposa su ciò che noi vogliamo, ma ciò che vuole il Signore per noi. E volendo usare una iperbole, diciamo un'esagerazione secondo gli schemi umani, ma vera secondo la Scrittura, diciamo che non si vive più per se stessi, ma per gli altri. Questo dovrebbe essere anche di riflesso la realtà di chi realizza di vivere per Cristo. Paolo lo disse chiaramente: sono stato crocifisso con Cristo, non sono più io che vivo, ma Cristo vive in me. E la vita che ora vivo nella carne la vivo nella fede nel Figlio di Dio, il quale ha dato se stesso per me. Mi ha amato e ha dato se stesso per me. Galati 2:20. Del resto, leggendo poi le parole di Paolo, di Pietro, scopriamo una cosa, come dire, quasi anomala. Scopriamo che essi invitavano a sottomettersi coloro che nella cultura del tempo erano già obbligatoriamente sottomessi. Le mogli, i figli, gli schiavi erano obbligati ad essere sottomessi. Efesini 5 che abbiamo letto, ma ci sono anche testi come Colossesi 3:18, Tito 2:9-10 e Prima Timoteo 6:12. Pietro scrive queste parole, notate, in Prima Pietro 2:18. Domestici, quindi potremmo dire a tutti noi che siamo dipendenti o che lavoriamo in un lavoro dove siamo dipendenti da altri, anche in casa, domestici siate con ogni timore sottomessi ai vostri padroni, non solo ai buoni e ai ragionevoli, sarebbe facile, abbastanza semplice, ma dice, ma anche a quelli che sono difficili. Quante volte ci viene la volontà di, come dire, alzare il pugno contro coloro che esercitano potere o abusano del loro potere. E Pietro ci dice no, anche verso coloro che sono difficili. È evidente da questi testi che la scelta di sottomettersi quindi diventa una scelta interiore, con risvolti esterni che devono fare la differenza, che fanno la differenza di chi non si sente più obbligato ad essere sottomesso. Lo schiavo, il servo, il dipendente, in quel periodo era obbligato a sottomettersi. Così, se volete, può accadere anche oggi. Ma un cristiano che ha conosciuto la liberazione di Cristo vive la sottomissione e il servizio verso il proprio datore di lavoro alla gloria del Signore. Vedete, questo è un aspetto rivoluzionario dell'Evangelo, della parola di Dio, perché se si vuole costruire, si vuole contribuire al bene della collettività, della società, bisogna sottomettersi nella giusta dimensione. Il cristiano, per grazia del Signore, è posto quindi di fronte a una condizione di decidere veramente, finalmente, di esercitare la sua libertà, la libertà di servire, di lavorare, di godere della propria dignità a beneficio di coloro ai quali rende il suo servizio. Sì, io sono un dipendente, ma non subisco la dipendenza, vivo la mia dipendenza del Signore compiendo il mio lavoro con, diciamo, con onestà, con sottomissione, con dedizione. Quindi faccio una scelta, non di essere schiavo, ma di essere libero di servire. E le cose cambiano totalmente. L'insegnamento biblico della subordinazione, abbiamo detto, è strategico. È strategico in ogni circostanza perché promuove uno spirito di sottomissione e non più di ribellione, uno spirito di obbedienza e non più di autonomia, Forse nella tua mente può sorgere una domanda: scusa Francesco, ma quali sono? Quali sono gli ambiti della sottomissione per me oggi, per noi oggi? Beh, in primis direi che l'ambito principale riguarda il nostro rapporto con il Signore e con la Scrittura. Tutti gli altri dipendono da questo. Se noi non siamo sottomessi a Dio, se non lo siamo sottomessi alla Sua parola, tutti gli altri ambiti è come se non esistessero. Ma partendo da Dio, partendo dalla Scrittura, a seguire tutti gli ambiti hanno veramente significanza. E quindi abbiamo visto tra i coniugi, marito e moglie, abbiamo letto nella famiglia più ampliata, che è quella di Cristo, il vicinato, i compagni di viaggio che definiamo i colleghi di lavoro, la relazione che ho il datore di lavoro, le persone esterne con le quali entriamo in relazione, gli emigranti, che oggi più che mai non mancano nella società e nella Chiesa. Essere sottomessi in tutti gli ambiti è riconoscere un ordine, è riconoscere l'ordine divino della realtà e proclamare Dio, il Signore, su tutta la realtà. È un po' come dirci e dire a se stessi: c'è qualcuno che mi precede, c'è qualcuno che ci precede, che va avanti a noi. E dirmi e dire a se stessi che come discepoli e come discepolo voglio essere fedele al modello divino, che è Cristo Gesù. Ovviamente essere sottomessi fa da contraltare, se possiamo dire, alla sottomissione fa da contraltare la pseudo sottomissione, cioè l'apparenza di essere sottomessi, ma in realtà si è ribelli. Io vorrei portarvi qui due esempi biblici. Il primo è quello del figlio prodigo, il fratello maggiore. Noi l'abbiamo visto sempre un figlio obbediente. In realtà era una falsa sottomissione, perché quando ne ha avuto l'opportunità si è scagliato contro suo padre. E poi gli altri due figli, la parabola che il Signore Gesù propone in Matteo 21, versetti 28-32, di questi due figli dove il padre dice a entrambi di andare nella vigna a lavorare. E il primo dice: certo Signore, vado. Ma poi non ci andò. Quindi una falsa sottomissione. Mentre il secondo, che inizialmente gli disse non ne ho voglia, il testo ci dice che poi si pentì e ci andò. Quindi ripensò la sua sottomissione al padre e capì che una vera sottomissione è obbedienza. È dunque importante anche per noi, come dire, vigilare affinché gli aspetti formali facciano spazio alla vera, autentica sottomissione, carica di contenuti, di azioni concrete, perché ciò diventi una realtà per noi, la dobbiamo collegare questa sottomissione, abbiamo detto, a Dio. Il testo di Giacomo è: sottomettetevi dunque a Dio. Umiliatevi davanti al Signore, ci viene detto, ed Egli vi innalzerà, cioè vi darà dignità. Giacomo 4, versetti 7 e 10. Vedete, la sottomissione a Dio favorisce la sottomissione gli uni gli altri e anche con amore. Una sottomissione priva di amore non è sottomissione. Se io mi sottometto e brontolo, come uno dei sette nani, alla fine non è sottomissione. E del resto la sottomissione gli uni gli altri con amore riguarda, come ci dice la Scrittura, anche il governo della Chiesa, perché è stata delegata dal Signore. Quindi abbiamo detto che la sottomissione è un bisogno di ogni discepolo, riguarda tutti gli ambienti, tutti gli ambiti delle relazioni vissute, a partire dalla sottomissione a Dio e della sua parola, e in terzo luogo deve essere collocato. Da quanto abbiamo ascoltato, penso che abbiamo appreso che la sottomissione riguarda il rapporto con persone in carne e ossa, cioè con persone fisiche che io posso vedere, che vedo, che incontro, con le quali mi relaziono, che posso sentire la sudorazione della loro pelle, posso sentire la differenza culturale che vi è tra me e loro. Una sottomissione che non tiene conto di questo, cioè che fa delle differenze, anche di ordine culturale, è veramente pericolosa e non è sottomissione, anzi è un prendere le distanze. Quindi la sottomissione non è una teoria impersonale, ma riguarda una disciplina personale e tra persone. E senza dubbio, come abbiamo già detto, in primo luogo c'è da fare una scelta nei confronti del Signore e della sua parola. Che cosa ci dice? Che cosa ci insegna il comandamento, il primo comandamento? Ama il Signore, il Dio tuo, con tutto il tuo cuore. Poi, ama il tuo prossimo. Matteo 22. È così, la sottomissione a Dio ha a che fare inevitabilmente con la sottomissione ai propri figli, con le persone che hanno una cultura, che hanno una storia, che hanno alle spalle esperienze che noi dobbiamo tenere presente quando ci relazioniamo con loro. L'imposizione della mia cultura non è sottomissione. Il pretendere che l'altro sia come sono io non è sottomissione. Ci sono persone che, ampliamo il discorso, che fuggono questa realtà dicendo, per esempio, che non hanno possibilità di vivere in un contesto particolare la disciplina della sottomissione. Spesso la loro scelta è quella di non legarsi ad alcuna chiesa, di non legarsi mai a persone, ma di vivere da indipendenti, attingendo, e questo lo favorisce purtroppo internet, per certi versi negativi, o YouTube, attingendo continuamente a predicazioni online. Quindi, fuggendo la Chiesa, oppure leggendosi dei libri autobiografici che ci raccontano di uomini del passato. Quindi una sorta di nostalgia del passato e della ricerca della perfezione che si sgancia dal presente. Altre sono sempre alla ricerca di chiese perfette con le quali unirsi, e guarda caso vagano per tutta una vita nella ricerca di una chiesa e non le trovano neanche una. Il principe dei predicatori Spurgeon, ad un certo punto del suo ministero, si rivolge proprio a queste persone che sono alla ricerca di una chiesa perfetta. Sapete cosa dice? Al momento che voi entrate in quella chiesa diventa imperfetta. Il Signore Gesù si è scelto dei discepoli. Perché? Perché lo accompagnassero, perché fossero al suo fianco, perché fossero insieme, vivessero insieme. Ed essere alla scuola del Maestro è un buon esempio di vera sottomissione. Stare alla sequela di Gesù, per i primi discepoli, ma ovviamente di riflesso anche noi, ha comportato senza dubbio momenti esaltanti. Pensiamo quando Gesù entra in Gerusalemme e che viene acclamato, di gioia per il loro maestro, ma anche di grande sconcerto quando Gesù viene tradito e viene, diciamo, o in tante occasioni accusato di essere un malfattore. Ci sono stati momenti di grande partecipazione, gioiosa con il maestro, ma ce ne sono stati altri di grande bisogno, come dire, reciproca, di lottare nella preghiera. Nel giardino, nel Getsemani, per esempio, il Signore deve contestare anche quando c'era bisogno che lo accompagnassero nella preghiera, invece no, si sono lasciati prendere dal sonno. C'erano momenti di gioia, ma momenti dove era necessario caricarsi la propria croce per affrontare la battaglia spirituale. Ecco, tutte queste cose sono vere, se noi le vogliamo trasmettere alle nostre realtà, capiamo che non possiamo fuggire dalla Chiesa. Dobbiamo vivere la Chiesa, vivere la relazione, sia che si stia bene, sia che si stia male, perché il bene di tutti dipende dalla partecipazione, dal nostro impegno. Se le cose vanno male e fuggiamo, non aiutiamo. Anzi, aggraviamo la situazione. Se nella mia famiglia le cose non vanno male, vanno male, e io fuggo dalle mie responsabilità, non contribuisco assolutamente a costruire la relazione. E tutto questo, ecco, ha un risvolto negativo se noi lo ampliamo alle nostre relazioni. Tutte queste cose sono vere anche noi, per noi oggi, che ci diciamo cristiani, che ci diciamo discepoli alla sequela di Cristo, che siamo ambasciatori del Regno. Significa quindi anche per noi oggi condividere ogni tappa del percorso del Signore Gesù, del suo itinerario, in obbedienza e sottomissione al Padre, quindi a Dio, nostro Padre, in un contesto ecclesiale e di reciproca sottomissione. Possiamo pensare al giovane Timoteo, prendiamolo come esempio. Quale fu la sua sottomissione a Paolo? Timoteo godette a sua volta, diciamo, di un'autentica autorità nella Chiesa, ma per una ragione specifica, e cioè la sua sottomissione, che l'ha accompagnata di riflesso al suo essere discepolo di Paolo. Notate che cosa gli scrive Paolo quando, nella sua seconda lettera, capitolo 3, versetti 10 a 11. Gli dice queste parole: tu invece hai seguito da vicino il mio insegnamento, quindi l'attaccamento a Dio e alla parola come elemento principale. La mia condotta, cioè ti sono stato in qualche misura di esempio, i miei propositi, i miei consigli, le mie indicazioni, il mio proposito di dare onore e gloria al Signore, tu lo hai preso ad esempio. La mia fede, la mia pazienza, il mio amore, la mia costanza. Infine, le mie persecuzioni e le mie sofferenze. Ma veramente io devo essere discepolo di una persona che mi dice che devo soffrire, che devo essere perseguitato? È fuori dagli schemi umani. No. Per il Signore questo fa parte del nostro percorso. Quindi in questa, diciamo, percorso di Timoteo, di sottomissione, noi leggiamo che non c'è alcuna legittimazione di rapporto formale con i libri o con internet. Cioè, quindi escludere le relazioni umane, escludere la Chiesa per dedicarci a queste cose. Quando si legge un libro o si ascolta una predicazione da internet, ci si riserva il diritto di dissentire, tanto non lo sa nessuno, di dissociarsi da quell'insegnamento e tanto più di non sottometterci a quel tipo di parola o a quella parola, perché non rientra o non raccoglie la nostra approvazione. E forse anche tu puoi dissociarti da queste affermazioni, quest'oggi, dalla visione della Chiesa. Però la questione rimane. Tu a chi sei sottomessa? A chi sei sottomesso? La sottomissione ha una forte valenza, abbiamo detto, personale e relazionale, altrimenti non è sottomissione. Certo, mi puoi dire, lo puoi dire a noi, ma io sono sottomesso a Dio. Ma se questa non coinvolge il tuo quotidiano, le relazioni ecclesiali, e le relazioni ecclesiali, non è credibile, non è autentico. Abbiamo detto che se amo Dio, devo amare anche i fratelli, devo amare anche il mondo. Non può esserci l'uno se non c'è l'altro. Certo non ci può essere l'altra se prima non c'è l'uno. Se non c'è l'amore per Dio, non può esserci il resto. Se la mia sottomissione non è esercitata nella famiglia, nel popolo di Dio, essa in realtà è espressione di assenza di sottomissione. E allora nessun ambito sarà ideale per la mia sottomissione. Quindi torniamo a ribadire che la sottomissione riguarda tutti noi, ha dei doveri e dei contenuti, dai veri contenuti, si colloca sul piano delle relazioni ecclesiali a partire dalla relazione con Dio, con la sua parola, ed infine va praticata. Vivere la disciplina della sottomissione evidentemente non è affatto semplice. A volte potrebbe esserci chiesto qualcosa di non dovuto, o meglio di non voluto. Ma chi te l'ha chiesto? Perché mi chiedi questa cosa? Non ho nessuna volontà. Del resto, se noi ci lasciamo orientare dai valori della moderna società che educa ai diritti e quasi niente ai doveri, difficilmente ci sentiamo liberi di sottometterci. Io ho dei diritti, ma quando parliamo dei doveri scappiamo. A volte la nostra reazione, oltre a essere offensiva nei confronti di chi ci propone un servizio, diventa anche offensivo. In fondo ognuno di noi reclama una dose di potere, di autonomia, di indipendenza che vuole gestire. Ma il modo in cui gestiamo questa indipendenza, questo potere di autonomia, come dire, testimonia se siamo veramente liberi o se non siamo schiavi di noi stessi. Ci sono molti modi per vivere e praticare la sottomissione. La cortesia, per esempio, nel parlarci. Il parlare con amore. Sapere e voler ascoltare. Abbiamo letto nel Salmo 38 il far silenzio, che fa parte della sottomissione, quando è il momento di far silenzio. Rispettare gli impegni solenni e meno solenni, privati ed ecclesiali, o quelli familiari. Non assumere altri impegni a discapito di quelli già presi. Se io ho una responsabilità, se ho un impegno con la Chiesa, con la mia famiglia, che so devo rispettare, non ne vado ad assumere altri che tolgono il tempo e il mio impegno nella Chiesa. Bisogna saper mantenere la parola, un altro segno di sottomissione. La riservatezza confidenziale, ma anche pastorale evidentemente. Essere puntuali agli appuntamenti è un segno di sottomissione vera verso coloro ai quali, diciamo, con i quali ci siamo impegnati o ci siamo dati un appuntamento. E questo è vero anche per la puntualità agli incontri. Se la mia partecipazione è sempre ritardo agli incontri, c'è un reiterato ritardo. Vuol dire che io non sono sottomesso veramente al Signore. Perché quando io devo andare al lavoro la mattina, faccio di tutto, calcolo il tempo che alle 8, alle 7, alle 6 devo arrivare al lavoro e ci vado. Perché so che se ritardo un quarto d'ora, almeno succede per me, mi tolgono 30 minuti dallo stipendio. E perché per la Chiesa questo non deve essere vero? Se ritardi 10 minuti, se ritardi 4 ore, ti sei perso una gran parte della benedizione del Signore. Perché sei stato disubbidiente. Non sei stato puntuale. Ma il Signore vuole il meglio da te, da me, da noi. E perché usiamo questo modo di gestire la vita nostra con il Signore? Quasi fosse secondario. La puntualità, il Signore la pretende da noi, ma la sua pretesa è un bene per noi. Non dimentichiamolo mai. Se il nostro datore di lavoro ci vede arrivare in continuo ritardo, una, due, tre volte, forse non ci dice nulla, ci toglie la mezz'ora. Dopodiché c'è un richiamo. Dopodiché c'è un richiamo. Un primo richiamo, un secondo, al terzo sei licenziato. E allora questo ci dice che la disciplina della sottomissione è vera, è autentica, deve essere vissuta. Quanto più deve essere vissuta quando parliamo del Signore. E noi quando andiamo a lavorare, se siamo cristiani, siamo disciplinati nel Signore. Perché se abbiamo un dovere, che è quello di sottometterci ai nostri padroni, ai nostri datori. E quindi fa parte, come dire, dell'insieme della vita. Non possiamo dividere il sacrale, come dire, il sacro dal profano. La Chiesa e il lavoro come se fossero cose separate. Noi non siamo cristiani al 50%, al 20%, al 30%. Lo siamo 24 ore su 24. Nella sua interezza. Anche l'accettazione delle responsabilità e permettere che altri definiscano per noi certi compiti di servizio è segno di sottomissione. Non è forse quello che dicevo prima che accade al lavoro? Non dovrebbe questo accadere nella Chiesa? Spesso testimoniamo di essere liberi, quante volte l'abbiamo detto, ma di quale libertà parliamo, se abbiamo riserve nel sottomettere per esempio agli altri le nostre problematiche, di confidare agli altri ciò che stiamo vivendo, o ciò che stiamo, vogliamo, cominciamo, intendiamo fare. Dire le cose a giochi fatti non è più sottomissione, ma è come dire, indipendenza, ma con una certa dose di come dire, di libertà, tanto te l'ho detto, lo hai saputo, ma quando? Quando ormai lo fa? È veramente utile un tipo di sottomissione così? Quando ci assentiamo dalla Chiesa, senza che la famiglia, la Chiesa, l'autorità costituita sappia della nostra assenza, o lo venga a sapere solo dopo. Non viviamo noi forse una disobbedienza? Vivere la comunità, la dimensione comunitaria di appartenenza alla Chiesa, contribuisce a circoscrivere certi sbilanciamenti. E per concludere, a questo punto dobbiamo fare tre precisazioni, molto velocemente. Primo, la prima precisazione è che la sottomissione ha dei limiti. La stessa scrittura la relativizza, come dire, la sottomissione in alcuni ambienti, in alcune circostanze. Prendiamo l'esempio dell'autorità dei mariti, no? Che abbiamo letto in Efesini 5. Ci viene detto che è un'autorità di amore, che dà se stesso per la propria moglie, così come lo ha fatto Cristo. Quindi non c'è un'imposizione, ma c'è un servizio. E laddove c'è l'imposizione, se volete, la moglie ha il diritto di dissentire, perché c'è prima Dio, la volontà di Dio, l'autorità dei genitori. Ah, ma io sono il padre, mio figlio deve fare quello che voglio io e poi gli faccio fare ciò che è, semmai è ingiusto. Non è giusto solamente perché quella è la mia visione. E un figlio, se si rende conto di questo, deve dissentire. Quello dello Stato, quello del datore di lavoro. Ecco, l'autorità, cioè la sottomissione non deve essere illimitata. Cioè, me l'ha detto e lo faccio. Per la scrittura l'autorità non è tirannia, ma è sottomissione, lo vedremo fra breve. Pensiamo anche a Pietro, che di fronte al Sinedrio, quando gli era stato obbligato di non predicare l'Evangelo, e lui dice, ma giudicate voi, bisogna obbedire a Dio anziché agli uomini, e io voglio obbedire a Dio. Anche Paolo, dopo essere stato battuto, fustigato, rifiuta energicamente di essere mandato via segretamente. Paolo esige delle scuse per come è stato trattato, Atti 16, 35 e 40. Quindi la sottomissione ha dei limiti. Prima della sottomissione all'uomo c'è la sottomissione a Dio. In secondo luogo, la sottomissione non è perdita di identità. Abbiamo già accennato questo all'inizio. Ora diciamo che senza identità non si può essere soggetti ad alcuno. Se io non sono nessuno, se non ho un'identità, non c'è nessuno che mi deve, come dire, sottoporre alla propria autorità. Ma se c'è un'identità, c'è anche un tema di sottomissione. E ciò è stato vero, per esempio, per il Signore Gesù, che è stato sottomesso al Padre, abbiamo ricordato, alle autorità. Pensiamo anche a personaggi biblici come Daniele. Aveva un'identità e l'ha, come dire, fatta emergere chiaramente nel suo periodo di deportazione. O a uomini più semplici, potremmo dire come Giuseppe, tutta la sua esperienza in Egitto, tutte le sue peripezie, non ha perso la sua identità. Paolo, Pietro e via di seguito, tutti mantennero alta la loro dignità. Se poi pensiamo alla sottomissione che Dio stesso ha chiesto a noi mariti, a noi mogli, a voi mogli, di riflesso alla sottomissione a Cristo, allora comprendiamo quanta dignità Dio abbia conferito ad ogni uomo e ad ogni donna. Sottometterci gli uni gli altri in Cristo è ricevere veramente tanta dignità, da non riuscire neppure a comprenderla nella sua completezza, ma veramente autentica dignità. E infine la sottomissione comporta autorità. Non c'è vera autorità se non c'è vera sottomissione. E un esempio molto bello è proprio quello del Signore Gesù. Quando? Quando si cinse di una bacinella e di un asciugatoio e lavò i piedi ai suoi discepoli. E a conclusione il Signore disse qualche cosa che lo dice a noi ancora oggi. Avete capito quello che vi ho fatto? L'avete capito? Voi mi chiamate maestro, mi chiamate Signore e dite bene, perché io lo sono. Ma se dunque io che sono il Signore Maestro vi ho lavato i piedi, anche voi dovete lavare i piedi gli uni gli altri. Senza la necessità qui di prendere alla lettera quel tipo di servizio, perché ciò che il Signore ha voluto dare è un esempio di servizio. Infatti lo dice, infatti io vi ho dato un esempio affinché anche voi facciate, anche voi serviate come ho fatto io. Perché in verità vi dico che il servo non è maggiore del suo Signore, né il messaggero è maggiore di colui che lo ha mandato. E allora se sapete queste cose, siete beati se le fate. Il Signore Gesù è un esempio di vera autorità. Questo è il modo scelto di Dio di possedere e esercitare autorità, e cioè il servizio. La vera autorità passa attraverso il servizio. Concludo lasciando sul vostro cuore, sul mio cuore, una sola domanda. Come considero la qualità della mia sottomissione a Dio e di riflesso alla Chiesa, alla fratellanza, alle autorità? Nel retro del programma ci sono 5, diciamo, definizioni. Potete mettere la vostra crocetta, proprio per un'analisi vostra, personale, dinanzi al Signore. La mia sottomissione è ottima, è buona, è corretta, è povera o inesistente? Preghiamo il Signore.